Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking. Buonasera a tutte e tutti, bentrovati alla quarta puntata del TG Sherwood. Ciao Elettra.
Ciao Davide.
Come va?
E dai abbastanza.
Oggi mercoledì 25 novembre. Ho fatto le prove prima, ma questa giornata non mi entra assolutamente in mente. È una giornata particolare, ne parleremo durante il TG Sherwood. Da qualche anno è una giornata in cui si ricordano le donne vittime di violenza, ma non solo, tutta quella che è la battaglia contro le violenze di genere. Abbiamo visto nel corso degli anni passati veramente scendere in piazza tantissime persone, cosa che purtroppo quest'anno non è stata, visto il periodo. Ma ahimè, iniziamo con una notizia davvero tragica, perché di questo si tratta, una notizia arrivata qualche oretta fa, ossia la morte del dios di Diego Armando Maradona. 60 anni, pare per un arresto cardiaco nella sua casa in Argentina. Era stato male qualche giorno fa per pare una caduta, era stato operato, da poco aveva compiuto 60 anni. Per la generazione della mia età, ma non solo, è sicuramente un idolo che ha incarnato quella che è l'essenza del calcio, ossia il gioco più bello del mondo. C'è poco da fare, Elettra ride, ma è così. Ma ha incarnato anche tanto, era un ribelle, era una persona che ha sempre lottato contro il potere, le sue esternazioni sono state sempre molto pungenti, sia quando giocava a Napoli che anche quando giocava con la sua nazionale, come non ricordare il famoso gol di mano contro l'Inghilterra. Ha dato speranza a tanti, ha fatto capire, scrivevamo nel post di ricordo, tra virgolette, di Sport alla Rovescia, come anche tutti i sud del mondo possono vincere contro il nord, contro quelli che solitamente vengono identificati come i poteri, come il potente. E la sua esperienza a Napoli sicuramente è quella che qui in Italia ricordiamo maggiormente, perché è stata davvero la lotta di una città contro il nord industrializzato, contro il nord potente e contro il nord che insultava, per utilizzare un eufemismo molto proprio banale, i napoletani e non solo. Muore lo stesso giorno di Fidel Castro, e questo è sicuramente uno scherzo del destino molto particolare, perché Maradona ha sempre espresso la sua ammirazione per il mondo cubano, per Che Guevara, per Fidel Castro. Sono tantissime le foto che stanno circolando in questo momento sui social network, proprio che ritraggono Maradona insieme a Fidel Castro. Una anche è stata postata dal direttore Antonio Pio Lancellotti, che è qui presente con noi e che salutiamo. Parole ce ne sarebbero da dire tantissime, sarebbe stato bellissimo da parte mia parlare tutto il TG di Maradona, ma sicuramente in questi giorni ci saranno occasioni per discutere, per anche analizzare questa figura sicuramente tanto, tanto complessa. Lo faremo sicuramente su Sport alla Rovescia nei prossimi giorni con degli approfondimenti, degli articoli. Ma adesso entriamo nel vivo del TG Elettra e partiamo con la prima notizia.
Grazie Davide, sì, è una notizia davvero terribile quella di Maradona, soprattutto per gli amanti del calcio come Davide. Difatti mi aveva chiesto di portargli un fazzolettino, ma mi sono completamente dimenticata. Comunque, proseguiamo invece con le notizie del giorno. Oggi giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere. Numerose le manifestazioni organizzate in occasione di questa giornata, anche e soprattutto in piena emergenza sanitaria Covid-19, vediamo ogni giorno come siano soprattutto le donne, le persone migranti e le soggettività LGBTQIA+, a subire i contraccolpi più duri della crisi in atto ormai da mesi. Comunica questa notizia il movimento femminista e transfemminista, non una di meno. Le donne sono state le prime a perdere il lavoro o a essere costrette a lasciarlo anche a causa dell'aumento del carico di lavoro di cura verso bambini e anziani. Non è dunque un caso se quasi il 70% di tutte le denunce di infortunio da Covid-19 segnalate all'INAIL siano state fatte da donne, molte delle quali di origine straniere. Il collettivo SPAM di Padova ci offre uno spunto molto interessante, per quanto decisamente demoralizzante. È di pochi giorni fa l'articolo del Mattino di Padova che racconta di decine di studentesse dell'Università di Padova tempestate in chat da messaggi hot. L'università, ci dice il collettivo SPAM, è uno spazio che dovrebbe sprizzare cultura da tutte le pareti, praticamente, uno spazio che dovrebbe essere sicuro per tutti e tutte e dovrebbe prendere posizioni serie su quello che è accaduto all'interno delle sue mura e non punire, perché non è quella la soluzione, ma sensibilizzare, far crescere, formare in modo tale che nessuna e nessuno si senta legittimato a fare azioni del genere. Un ultimo spunto dalla redazione interna di Radio Sherwood, che nella sezione Webzine ci dà qualche consiglio di lettura cinematografico e musicale che possa proporre narrazioni alternative a quelle mainstream che, per un tema così attuale, in modo da ricordare tutte quelle forme di violenza meno palesi, più nascoste e quindi dimenticate. Abbiamo ora un contributo di Laura, del collettivo Loco di Mestre, che ci racconta come si è svolta la giornata di oggi, in particolare nella città di Venezia.
È stato rimarcato nel corso dell'assemblea la necessità di porre come centrale il mondo della scuola e il mondo della formazione come luoghi primari di contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni. La giornata di oggi sta proseguendo e sta proseguendo proprio, mi trovo anch'io qui in questo momento in Piazzale Giovannacci a Marghera per una passeggiata transfemminista e solidale organizzata sempre dal collettivo Loco e dal Centro Sociale Rivolta di Marghera. Questa passeggiata è stata organizzata, è stata lanciata e sta coinvolgendo tantissime persone che stanno partecipando per cercare di declinare quella che è la giornata del 25 novembre nel nostro territorio, per rivendicare un territorio, una città e delle strade che siano sicure, che siano attraversabili dalle donne, da tutte le soggettività LGBT cui ha più e come dire che rivendichi diritti per tutte e per tutti e per tutto. Credo che in questo momento, in queste settimane abbiamo visto come episodi di violenza siano all'ordine del giorno. Non parlo solamente di femminicidi, stupri e molestie, ma penso anche al caso della maestra d'asilo torinese che è stata licenziata perché il suo ex compagno ha condiviso in maniera non consensuale delle foto e dei video intimi, o penso anche al caso genovese. Penso a questi casi e penso anche a tutta la narrazione tossica che il web, i media e i social stanno portando avanti in questo momento. Quindi credo che in un momento come questo, in cui stanno emergendo notizie di questo tipo, ma anche in un momento in cui questa pandemia, questa emergenza che stiamo attraversando sta toccando la vita di tutti e di tutte noi, sia importante prendere parola, perché è proprio in questo momento che si vede come le donne e tutte le soggettività non normate e non conformi abbiano bisogno di prendere parola e di mobilitarsi per rivendicare i propri diritti.
È interessantissimo il contributo che ci arriva da Mestre, che ci racconta quello che è avvenuto e quello che sta avvenendo anche in queste ore. Anche nelle altre città si è scesi per le strade, ci si è sceso in piazza, anche se sicuramente la pandemia che ci sta affliggendo ormai da parecchi mesi ha ovviamente influito anche su queste manifestazioni. Cambiamo argomento, ma sempre la pandemia, anche se oggi fortunatamente non ne parleremo in maniera diretta, comunque fa da corollario a tutto quello di cui parliamo in questo periodo. Parliamo di lavoro e ne parliamo anche vista la vicinanza alla giornata del Black Friday che sarà venerdì prossimo. Il Black Friday rappresenta da ormai qualche tempo l'emblema di quello che è il capitalismo e della necessità di aumento dei consumi e quindi di circolazione di denaro. Da qualche anno ormai è diventata una vera e propria, potremmo definirla, moda. Offerte su tutto, offerte in ogni dove, negozi pieni, negozi stracolmi. E in questo periodo di pandemia, un periodo appunto particolare, in cui invece i negozi non sono stati pieni, anche perché nel primo periodo del lockdown, nel primo lockdown, come ormai viene definito, i negozi sono stati chiusi. In questo periodo adesso sono aperti, ma magari qualcuno, devo dire pochi, hanno forse timore ad andare proprio all'interno dei negozi, è esploso ancora di più tutto il meccanismo del commercio online. Ovviamente questo ha favorito le grandi piattaforme come Amazon, che in questo periodo di lockdown si è arricchito ancora di più. Amazon quindi la fa da padrone, è la più grande piattaforma di logistica e di commercio online. È la logica del just in time, è l'ultima frontiera, come per citare Marx, di quello che è l'annichilimento dello spazio attraverso il tempo di cui parlava Marx. La velocità quindi su tutto, la velocità subito, il tutto subito, comporta ovviamente emissioni di CO2 in più, perché ormai tutto arriva immediatamente a casa e quindi emissioni a dismisura, e ovviamente uno sfruttamento dei lavoratori e anche un rischio per quanto riguarda la salute e la vita dei lavoratori stessi davvero, davvero importante. Ovviamente quest'anno il Black Friday assume anche una caratteristica diversa, proprio questo esplodere del commercio online ha portato Amazon a decidere addirittura di allungare questo Black Friday, che è diventata una roba che quasi veramente stratosferica, perché più di un mese che si fanno offerte di tutti i tipi e continuano ad essere tantissime le persone che acquistano online. In tutto questo meccanismo quindi della corsa al tutto e subito e anche della corsa a risparmiare, perché poi il concetto è quello che bisogna risparmiare, vogliamo segnalare anche una campagna che è strettamente legata a quello che dicevo poc'anzi, ossia pay your worker, ossia pagate quelli che sono i vostri lavoratori, pagate i lavoratori. Una campagna di sensibilizzazione nei confronti soprattutto di quelli che sono i grandi marchi della moda, della fast fashion. Questi marchi cosa hanno fatto? Per continuare ad avere i prodotti a basso costo, ovviamente abbassano i salari dei dipendenti, licenziano i loro dipendenti. Problemi che ovviamente erano presenti anche prima della pandemia, ma che in questo periodo, anche in questo caso, si sono acuiti in maniera molto pesante. Sono soprattutto ovviamente le grandi catene multinazionali che la fanno da padrone in tutto questo. Tutto è subito, prezzi bassi, e a pagarne le spese sono come sempre i lavoratori e le lavoratrici. Parliamo sempre di lavoratori, ci discostiamo un po' da quello che è il meccanismo del Black Friday e parliamo comunque di lavoratori della logistica. Legata in questo caso a quella che è le catene dei supermercati. Ci trasferiamo a Padova e parliamo dei lavoratori della Lì. La battaglia sindacale che in questi mesi, in questi anni, l'ADL Cobas ha portato avanti all'interno dei magazzini della Lì, soprattutto all'interno dei magazzini della Lì di Padova, la Lì è una grande catena di supermercati presente in tutto il Veneto, ha portato dei risultati molto importanti. In primis i lavoratori che lavoravano per delle cooperative esterne adesso lavorano per Alì, quindi sono direttamente pagati da Alì, non sono più dei lavoratori esterni, e sono riusciti anche ad assumere quelli che sono i diritti sindacali di base, ossia quella di riunirsi in assemblea e quella di avere dei delegati presenti all'interno dell'azienda. Da qualche mese a questa parte, però, all'interno del magazzino Alì di Padova stanno succedendo dei fatti molto spiacevoli, ossia c'è una vera e propria rappresaglia nei confronti di quelli che sono i delegati di ADL Cobas all'interno del magazzino dell'Alì, appunto. Per questo ADL Cobas ha lanciato per venerdì prossimo, giorno tra l'altro, come dicevo prima, del Black Friday, un presidio alle ore 6 davanti ai cancelli del magazzino Alì di via Padova. Quindi invitiamo tutti ad essere presenti a questa importante giornata di mobilitazione e di lotta, perché ovviamente i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici devono essere rispettati e non possono essere assolutamente calpestati dal padrone di turno. Quindi appuntamento per venerdì alle ore 6 davanti ai cancelli del magazzino Alì di via Olanda a Padova. Passiamo alla prossima notizia, Elettra.
Sì, Davide, facciamo. Sì,
dai, facciamolo.
Vabbè. Facciamo un salto geografico, parliamo ora di Guatemala. Sabato 20 novembre nel pomeriggio sono scoppiate proteste radicali in tutto il Guatemala contro il governo presieduto da Alejandro Giammattei. A Città del Guatemala, la capitale, e oltre 15.000 manifestanti si sono ritrovati in Plaza della Constitución, dove hanno dato alle fiamme la sede del congresso e si sono scontrate per ore con le forze dell'ordine. L'incendio, presto domato dai vigili del fuoco, ha scatenato la durissima repressione della polizia, che con carichi lacrimogeni ha attaccato i manifestanti in vari punti della città, comprese le persone che stavano manifestando pacificamente in Plaza della Costituzione. Moltissime persone sono state assistite dalla Croce Rossa guatemalteca, alcune delle quali ferite in modo molto grave. La goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha dato vita a queste rivolte è stata l'approvazione della legge di bilancio del 2021, votata martedì quasi di nascosto e senza essere discussa al Congresso. Una legge che colpisce in maniera molto pesante i settori più deboli della popolazione, favorisce le elite commerciali del paese e garantisce i privilegi della casta politica corrotta. Ascoltiamo adesso il contenuto di Cristian Peverieri di Global Project e il suo focus sulle rivolte guatemalteche.
Sabato 20 novembre radicali proteste sono scoppiate in tutto il Guatemala contro il governo presieduto da Alejandro Giammattei. Nella capitale oltre 15.000 manifestanti si sono ritrovati in Plaza della Constitución, dove hanno dato alle fiamme la sede del congresso e hanno resistito per ore alla dura repressione delle forze dell'ordine. Manifestazioni di protesta e scontri con la polizia si sono verificati anche in altre città, tra le quali Quetzaltenango, Huehuetenango e Antigua Guatemala. Il malcontento contro Giammattei e la classe politica guatemalteca viene da lontano, da decenni di ingiustizie e povertà crescente, ed è stato trasformato in rabbia prima dalla crisi economica scatenata dalla pandemia e poi, recentemente, dal drammatico passaggio dei due uragani Eta e Iota, che hanno seminato morte, distruzione e disperazione in tutto il paese e in tutto il Centro America. Ma la scintilla per questo nuovo stallido sociale latinoamericano è stata l'approvazione della legge di bilancio per il 2021, votata il martedì precedente quasi di nascosto e senza essere discussa al Congresso. Una legge che colpisce in maniera pesante i settori più deboli della popolazione, favorisce le élite economiche del paese e garantisce i privilegi della casta politica corrotta. Infatti, nelle misure decise dal governo sono da segnalare i drammatici tagli al welfare, tra cui quello per la lotta alla malnutrizione, poi ritirato, e alla sanità. In contrapposizione a questi tagli che colpiscono la popolazione, il governo ha deciso un aumento dell'indennità dei deputati e delle spese per le infrastrutture che beneficiano le imprese di costruzione. Una legge che ha provocato appunto disordine in tutto il paese. A Città del Guatemala i manifestanti hanno dato fuoco al congresso al grido di Estado fallido, ya viene l'estallido, con chiaro riferimento alla lotta popolare cilena, che da oltre un anno sta trasformando il paese dal basso. Le istituzioni hanno reagito duramente alla protesta sociale, con una repressione che ha colpito anche famiglie con bambini che pacificamente manifestavano il proprio dissenso nella centrale Plaza de la Constitución. Al termine di una dura giornata di disordini, 2 i feriti gravi che hanno perso un occhio e 43 le persone arrestate con l'accusa di attentato, disordini pubblici, manifestazione non autorizzata e devastazione. Accuse che peraltro sono cadute per 42 dei 43 imputati dopo la prima udienza di convalida e che ha portato alla loro scarcerazione. La dura repressione della polizia ha messo alle strette il governo. Da più parti sono arrivate le richieste di dimissioni del ministro de Gobernación, Chendry Reyes, e del capo della polizia, considerati responsabili della repressione di piazza. Le reazioni politiche alla protesta non si sono fatte attendere. Nel tentativo di garantire la governabilità e la pace sociale, il presidente Gian Mattei già domenica ha annunciato il ritiro del pacchetto di riforme. La decisione del presidente ha di fatto disinnescato la prevista manifestazione di lunedì, anche se è stata subito rilanciata una mobilitazione per sabato 28, che ribadisce essenzialmente che ad essere messo in discussione non è solo l'attuale presidente Gian Mattei, ma il sistema politico, economico e sociale fondato su disuguaglianza, corruzione, privilegi e sfruttamento. Sul Guatemala ora sono puntati gli occhi degli stati vicini, timorosi di un possibile effetto domino delle proteste. Le popolazioni dell'intera area vivono essenzialmente le stesse drammatiche condizioni sociali ed economiche e questo nuovo estallido potrebbe dare la spinta a nuovi focolai di ribellione antisistema.
Rientrati in studio, parola che tutti odiano qui dentro, parliamo di povertà, parliamo del rapporto del Censis che è stato pubblicato qualche giorno fa, per la precisione. E secondo il rapporto del Censis sono 5 milioni gli italiani che hanno difficoltà ad avere un pasto completo. Il 60% degli intervistati ritiene che la perdita di lavoro o comunque di reddito in generale sia un possibile evento che lo potrà riguardare nel prossimo anno, quindi nel prossimo futuro. Questo ovviamente è tanto legato alla crisi economica che questo paese sta attraversando, causa coronavirus, ma non soltanto. Il calo di occupazione, per parlare anche un po' di donne, anche legarla a quella che è la giornata di oggi, il calo di occupazione delle donne, dicevo, è doppio rispetto a quello degli uomini. Siamo quindi ancora una società sempre più diseguale. Sono 23,2 milioni di italiani le persone che hanno dovuto fronteggiare in questo periodo a problematiche legate a reddite e a redditi familiari ridotti. Sono 660.000 le persone in più tra i poveri in Italia. Ovviamente questo è dovuto al periodo che stiamo vivendo e non c'era, come dire, bisogno del Censis per accorgersi di queste problematiche. L'abbiamo visto quotidianamente quando nel periodo del lockdown in varie città d'Italia collettivi, centri sociali, associazioni hanno portato avanti spese sospese, hanno portato la spesa a casa a chi ne avesse bisogno e sono state davvero tantissime le chiamate anche in città cosiddette ricche, per esempio qui del nord-est produttivo. Quindi sono davvero tantissime le persone che hanno avuto bisogno d'aiuto, come tantissime donne hanno perso il lavoro perché sono dovute rimanere a casa per stare con i figli che erano in didattica a distanza. Questo ovviamente è un retaggio del nostro mondo patriarcale che impone, tra virgolette, che debba essere la donna, come diceva prima Elettra, a prendersi cura, tra virgolette, del focolare domestico. Sono il 40%, per legarci anche a quella che è la problematica, perché di questo si tratta, della didattica a distanza, sono appunto il 40% le famiglie a basso livello socio-economico che non hanno assolutamente accesso ad una rete internet. Il 65% degli italiani chiede quindi una società sostenibile che rispetti i diritti delle persone. C'è un dato che mi ha fatto riflettere, ossia che il 53% degli italiani, degli intervistati, è contrario ad introduzioni di nuove tasse per quanto riguardano le auto e moto e caldaie inquinanti. Ovviamente questo ci dobbiamo soffermare, ci fa riflettere quanto per persone, per famiglie che non riescono, per utilizzare un eufemismo, ad arrivare a fine mese, la problematica ambientale non sia fortemente sentita, quindi non hanno anche la possibilità di accedere a tutti quelli che sono i bonus, per esempio per cambiare auto, per cambiare le caldaie, eccetera eccetera. Infatti la tutela dell'ambiente per il 76,4% degli intervistati penalizza chi ha meno risorse. Quindi questo è un aspetto che bisognerebbe sicuramente interrogare maggiormente e cercare veramente quello che il 65% degli italiani richiede, ossia una società sostenibile e che abbia rispetto per tutte e tutti. Ovviamente l'emergenza sanitaria ha accentuato queste disparità, mettendo ovviamente in pericolo anche quello che è il diritto alla salute e alla vita. Ne abbiamo parlato più volte durante i passati TG Sherwood di tutte quelle che sono le problematiche legate alla sanità. E ovviamente il divario, ovviamente anche qui fatto non scontato, il divario ancora una volta tra nord e sud continua ad aumentare e le differenze diventano sempre più forti e sempre più pesanti tra le due parti del nostro paese. Adesso io passo la parola ad Elettra, che continua un po' anche su quella che è la tematica, potremmo dire, della giornata.
Sì, un'altra sfaccettatura dell'argomento della giornata di oggi è la pornografia non consensuale. È un termine che include foto e video pubblicate senza il permesso delle persone ritratte. Un caso specifico di cui abbiamo sentito tanto parlare è revenge porno, ossia quando si diffondono contenuti pornografici dell'ex partner come vendetta per aver deciso di interrompere la relazione. Ne abbiamo tanto sentito parlare in questi giorni anche in merito alla vicenda dell'insegnante d'asilo di Torino, denunciata perché i video nei quali faceva sesso con il compagno sono stati divulgati senza consenso e intercettati da una mamma dei bambini a cui insegnava. Gridiamo allo scandalo, quindi, praticamente perché una maestra d'asilo fa sesso. Ne parla Melania Pavan in un interessantissimo articolo su Global Project che vi consiglio caldamente di leggere. Lo studio Permesso Negato, che è l'osservatorio dedicato a questo fenomeno, ci narra: 89 gruppi o canali sull'app Telegram sono dedicati alla condivisione di pornografia non consensuale, con circa 6 milioni di utenti complessivi. Vengono ignorate le segnalazioni e lasciati aperti i gruppi.
Sono davvero dei numeri che fanno paura. Avevamo parlato di revenge porn durante il festival di Gemini Network. Potete trovare un interessantissimo podcast proprio sul sito di Gemini, dove si sviscera l'argomento in maniera molto, molto puntuale. Passiamo a un'altra notizia. Stamattina, alle prime luci dell'alba, anzi proprio c'era buio, la Celere è arrivata in forze al Cinema Palazzo a Roma, in Piazza dei Sanniti, per sgomberare appunto il Cinema Palazzo, un luogo che era diventato nel quartiere San Lorenzo di Roma un luogo di aggregazione, di cultura, ma anche proprio un centro fondamentale per il quartiere, dove tutte le realtà facevano riferimento, anche la polisportiva, l'Atletico San Lorenzo. Da questa mattina c'è stato un presidio proprio davanti al Cinema Palazzo. Oggi pomeriggio c'è stato un corteo abbastanza numeroso che ha girato per le vie del quartiere, quindi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. È molto particolare il fatto che nella stessa giornata siano stati sgomberati da un lato il Cinema Palazzo e dall'altro la sede di Forza Nuova. La sindaca Raggi ha iniziato a rilasciare delle dichiarazioni un po' contrastanti, perché nelle prime ore ha detto che bisogna comunque combattere contro quella che è l'abusivismo e l'illegalità, poi ha un po' ritrattato dicendo che l'esperienza del Cinema Palazzo è diversa rispetto a quello che Forza Nuova porta avanti. La politica romana è sempre molto particolare, molto interessante da seguire. Con questa notizia vi salutiamo, siamo stati molto brevi, no, non siamo stati brevi, però noi volevamo essere sicuramente brevi. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 19.30 ci sarà un TG Sherwood particolare, ossia un TG di approfondimento dal titolo Pastorale Americana 2020, sarà appunto un approfondimento su quelle che sono state le elezioni negli Stati Uniti. Analizzeremo il voto, analizzeremo quelle che saranno le prossime, quello che accadrà nei prossimi giorni da qui fino all'insediamento di Biden. Ne parleremo con tantissimi ospiti di rango veramente importante. Troverete su Facebook l'evento con tutte le, appunto, gli ospiti che saranno presenti. Quindi vi diamo l'appuntamento a mercoledì, sempre alle 19.30, per questo speciale TG Sherwood, ricordo, sulle elezioni americane, che potrete seguire come sempre su Radio Sherwood e globalproject.info. Detto ciò,
ci salutiamo, vi auguriamo una buonissima serata e continuazione.
Ciao a tutte e tutti!
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.